Nu niente, no? Allora ci potete guardare, ci potete guardare, no, io ci sono fortunato, ci potete guardare. Allora, siccome noi non potete fare niente, sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
Bentornati a Bianco, Rosso e Giallo Blu qui su Radio Revolution in compagnia del sottoscritto Beppe, ma anche e soprattutto di Francesco Bandini e la regia, di Luca Mautone e Antonio Di Furia, per questa nuova puntata della nostra trasmissione, puntata numero 35, perché me ne sono andato a contare qualche giorno fa. E insomma, bella soddisfazione, dopo 2 anni siamo arrivati alla 35esima puntata. Oh, sono arrivati tanti ospiti, oggi ne avremo uno molto importante come tutte le persone che sono passate da questa trasmissione, ma ovviamente come al solito noi partiamo con la musica e ascoltiamo subito Bob Dylan con Knocking on Heaven's Door.
Getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Oh, ciao Beppe! Oggi abbiamo deciso di fare le cose in grande, eh? Ospite di rilievo, mi dicono dalla regia. Una sindacalista della CGIL che ora si ritrova ad essere parlamentare alla Camera con il PD. Le hai già chiesto che cosa si prova a passare dalla parte del nemico? Sul suo sito ufficiale devi sapere che campeggia una bella scritta d'inizio pagina. Il lavoro al centro della politica. Certo che col Jobs Act hanno davvero fatto centro. Una fucilata così ben assestata al lavoro non si vedeva da anni. Dal lavoro ai lavori del Parlamento, poi, il passo è breve. Ecco, lì dove si dovrebbero fare le cose un attimino seriamente, ti svegli un bel giorno e ti accorgi che invece, stanno un po', posso dire, cazzeggiando? Ma l'hai visto che cosa hanno combinato sulle unioni civili? Il Movimento 5 Stelle ha cominciato a cambiare idea così di continuo e così velocemente che ad un certo punto tutti hanno cominciato a chiedersi se non se ne fosse impossessato per sbaglio Civati. Per fortuna ci ha pensato Grillo a precisare che era tutta opera sua. Poi, come se tutto ciò non fosse stato già abbastanza, ci si sono messi in ordine sparso. I Cattodem, quelli che hanno presentato gli emendamenti generati al computer, e Scilipoti, che ad un certo punto ha preso la parola e ha citato alcuni passi della Bibbia. Pensate che Dio, in quell'occasione, probabilmente disperato, si è dichiarato prima ateo e poi ha manifestato la volontà di prendere la tessera di Sinistra Italiana. Non come l'ospite di quest'oggi, che invece resiste eroicamente all'interno del PD, pur essendo costretto a vedere che il suo partito sembrava persino essere pronto ad approvare dei tagli sulle pensioni di reversibilità. Fortuna che poi c'è stata la smentita. Cioè, la nostra cara onorevole ha ammesso di non c'entrare assolutamente nulla con il PD.
E insomma, questo è il ritratto di Luca Mautone che ha presentato bene, come al solito, e a scatola chiusa, soprattutto l'ospite di quest'oggi che è l'onorevole Patrizia Maestri. Benvenuto, onorevole.
Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
Allora, Patrizia Maestri, che viene da Trecasali, ha iniziato a lavorare in UPIM, giusto?
Giusto.
Che faceva?
La commessa.
La commessa. In UPIM poi, insomma, subito attività sindacale, tutta la gavetta, è stata segretaria della CGIL della provincia di Parma, poi nel 2013 approdata in Parlamento e, oh, come diceva giustamente Luca Mutone, insomma, c'è stato tutto questo passaggio, quasi un passaggio naturale, perché spesso capita ai sindacalisti di diventare esponenti politici del Partito Democratico Comunista, PDS, tutto quello che c'è stato.
Non è proprio un passaggio naturale. Si trattava ormai di tanti anni in cui i sindacalisti non entravano, almeno della CGIL, non entravano in politica. Quindi probabilmente quello che intendi tu risale a un bel po' di anni fa, insomma, penso a Piero Boni, a Fernando Santi, per dire persone, insomma, conosciute a Parma. E invece in quell'occasione, quando c'era Bersani segretario, hanno chiesto che ci fosse un esponente del mondo sindacale, proprio perché il lavoro al centro della politica.
Posso darti del tu?
Certo.
Ti sei mai pentita di questa scelta a 3 anni quasi dall'arrivo in Parlamento?
Devo dire la verità?
Sì, ovviamente.
No, pentita no, perché quando si fanno delle scelte poi alla fine si cerca di come dire, di essere coerenti con quella scelta e di cogliere tutto quello che quella scelta può offrire e quello che di buono si può fare, naturalmente, sempre per la collettività, perché io ho sempre in mente questo, no? Perché vengo da una storia in cui il collettivo deve essere, diciamo, il fine per cui si fanno azioni politiche. Quindi pentita no, scelta difficile sì.
Si guadagna e si vive meglio facendo la commessa all'UPIM, la sindacalista o la parlamentare?
Si guadagna di più facendo la parlamentare.
Che guadagna?
Che guadagna 5.000 euro di netto al mese e più le indennità per mangiare, vivere, il telefono, sono tutte per l'assistente parlamentare, tutte quelle spese che sono previste dal, appunto, regolamento. E, si vive meglio? Non lo so. Non lo so.
Ovviamente, diciamo, io poi la domanda era anche rivolta al fatto che spesso i sindacati, i leader dei sindacati, insomma, si discute molto anche sui loro stipendi.
Sì, questa è una, diciamo che grazie alla stampa, grazie a voi giornalisti, diciamo, si è dedicati molto, insomma, a questa attività. Ora, io parlo per la CGIL perché gli altri sindacati, diciamo che li conosco meno, ma è tutto abbastanza pubblico, insomma. Io come segretaria generale percepivo uno stipendio di 1.950 euro mensili, è tutto compreso con l'indennità, eccetera. Quindi non è, insomma, magari qualcuno poteva anche pensare a stipendi più alti, ma quello è lo stipendio, mentre invece da quello che ricordo, appunto, rispetto a 3 anni fa, un giovane o comunque meno giovane che entra a far parte della CGIL percepisce uno stipendio di circa 1.400-1.500 euro.
Luca Mottone nel ritratto mette tanti argomenti, tanta carne al fuoco, e saranno un po' gli argomenti che affronteremo durante la puntata. Io, prima di tornare alla musica, devo fare però una domanda di rito. Patrizia Messe è l'esponente, fa parte di una maggioranza di sinistra, cioè è un governo di sinistra. Che governo è questo?
No, non è un governo di sinistra. Allora, io faccio parte di un partito
di sinistra,
di centro-sinistra, così è nato nel 2007 il Partito Democratico di centro-sinistra, che per governare ha fatto le larghe intese con il nuovo centrodestra. Prima Letta le fece con Forza Italia, poi Renzi successivo. Oggi è un anno del governo, 2 anni del governo di Renzi, 22 febbraio. E quindi è un partito di centro-sinistra dentro al PSE, appunto, europeo, che governa però col nuovo centrodestra.
Quindi questa è un po' la definizione del governo.
È la fotografia. Poi se questo partito si sia spostato più al centro o meno, magari nelle prossime domande immagino che...
Vediamo di capirlo. Va benissimo, ci fermiamo ancora un attimo. Torniamo alla musica con Un giorno credi, Edoardo Bennato.
Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici, come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se le prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornare sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante. Mentre tu sei l'assurdo in persona e ti vedi già vecchio e cadente, raccontare a tutta la gente del tuo falso incidente. Mentre tu sei l'assurdo in persona e ti vedi già vecchio e cadente, raccontare a tutta la gente del tuo falso incidente.
Questo era Edoardo Bennato, le canzoni che ascolteremo oggi, ovviamente come tutte le puntate sono scelte dall'ospite Patrizia Maestri, ma prima di introdurre un po' gli argomenti di attualità che riguardano un po' a livello nazionale, noi dobbiamo parlare anche di Parma e dobbiamo anche confrontarci con degli ospiti, perché onorevole forse non lo sai, in questa puntata ci chiamano tante persone importanti e noi a nostra volta chiamiamo degli ospiti importanti, come in questo caso ascoltiamo al telefono, mi dicono che c'è il presidente del consiglio Matteo Renzi. Bentornato a Radio Revolution, presidente.
Buongiorno a voi e grazie per avermi contattato. È sempre un piacere sapere che ci sono dei giovani che si impegnano e che si appassionano in qualcosa, e sono un forte sostenitore di tutti gli universitari.
Presidente, a Parma manca ancora un po' di tempo alle elezioni comunali, però a Roma ci siamo quasi. Come siamo messi nella capitale?
Come siamo messi? C'è da fare le primarie. Ma a proposito, prima mi permetto di ribadire tutta la mia solidarietà nei confronti dei grillini che sono vittime di un complotto e sono condannati a vincere le elezioni a Roma. Poverini, altro che canguro, questa è una bella scrofa.
Va bene, presidente, se le dico Monti, come reagisce?
Monti è l'ex premier, fa parte del passato. Noi siamo il presente, il futuro. Monti non fa più testo. Monti è così passato che sicuramente sarà stato uno di quelli che ha votato gli stadi a Sanremo. Monti spedisce ancora le lettere con il piccione viaggiatore. Deve aggiornarsi. A proposito, avete aggiornato WhatsApp? Sono uscite le nuove emoticons, quelle con le famiglie arcobaleno. Anche i senatori oggi possono aggiornare l'app Italia. Non possiamo rimanere ancora con le vecchie emoticons.
Mi sembra giusto. Presidente, prima di salutarlo, oggi con noi in studio c'è l'onorevole Patrizia Maestri. Vuole farle una domanda?
Saluto Patrizia, a cui mi lega un rapporto di stima profondissimo. Patrizia è un'amica, mi ricordo ancora il suo bellissimo cane Golia. E poi vorrei chiedere a Patrizia, a Parma, chi possiamo candidare per le prossime comunali? C'è qualche amico, qualcuno smart come il sottoscritto? Grazie, vi saluto.
Grazie presidente, onorevole. L'amico Renzi, la stava salutando.
No, certo.
Insomma, questa proposta, bellissimo. Una bella proposta. Ma candidiamo? Ci candidiamo?
Una bella proposta?
No, si candida per Parma.
Io?
No.
Ma... mi sembrava che il mio nome fino adesso non fosse di quelli appunto interessati o di quelli interessanti per questa amministrazione. No, insomma, credo che sia da parte del mio partito che da parte probabilmente anche di altri pezzi della società civile, si dice così, no?
Ah, sì.
Ecco, ci si stia ragionando, si stia pensando, e è sempre molto complicato, no, a Parma?
Come
l'abbiamo visto negli ultimi 20 anni, come sia complicato, specialmente per i partiti di centrosinistra, insomma.
Ovviamente per il Partito Democratico, che non ha mai vinto nulla, sì, se non la provincia. Che scenari vede per il 2017?
Ma uno scenario in cui io credo che il candidato, la candidata, possa essere proposto, insomma, dal Partito Democratico, che è il partito comunque di maggioranza, e naturalmente sentendo tutti gli altri pezzi della società, insomma, facendo chiaramente una ricerca in questo senso. E poi qualcuno si è già candidato, no? Mm. Abbiamo già un candidato, e probabilmente ci saranno anche altri o altre che ancora non si sono esposti, ma che magari ci staranno pensando, insomma.
E un giudizio su questa città in questo momento?
Allora, questa città, adesso tutti in questi ultimi tempi abbiamo detto che c'è in atto una sorta di decadimento culturale, eccetera, eccetera. Ora, certo, la città si è impoverita complessivamente, e non negli ultimi 3 anni, ma da un po' di tempo, insomma, no? Impoverita culturalmente e anche moralmente, perché non ci dimentichiamo, insomma. D'altra parte, questa città ha comunque le risorse per poter fare ancora delle cose, ha le teste, ha le persone, ha le idee. È tutto ancora molto ovattato, che questa è una città che, insomma, in cui si fa un po' fatica, però ci sono, io mi auguro che in condizioni generali diverse possano davvero emergere.
Pizzarotti, secondo te, si ricandida nel 2017? O te lo troverai in Parlamento?
O magari vicino.
Chi lo sa?
Ma adesso queste sono tutte cose che si dicono, che si sentono. Lo stesso Pizzarotti mi pare che abbia detto, insomma, un po' smentito, un po' no, insomma, come si fa sempre in questi casi. Non lo so se lui ha intenzione di candidarsi o meno, forse ci pensa. Tutto sommato, quando si inizia un'impresa come questa, cioè quella di amministrare una città, è anche vero che 5 anni non sono sufficienti. Io credo sempre che, insomma, anche per quanto riguarda le amministrative che abbiamo negli altri comuni della nostra provincia, insomma, ci debba essere comunque una continuità. Penso naturalmente ai partiti, ai comuni amministrati dal PD, non penso ad altri. Quindi quello che farà Pizzarotti sinceramente non lo so.
E poi bisognerà capire cosa farà il PD. L'ultimissima, e poi chiudiamo questo capitolo: come sta comportando l'opposizione del PD in Consiglio Comunale, secondo te?
Ah, mi pare che stia marcando, che stia segnando tutte le questioni, insomma, che interessano la città, che interessano le persone. Mi pare che siano puntuali, che siano anche tempestivi. E ci sono tante cose, poi è vero che comunque l'opposizione deve coglierle tutte, ma credo che alcune, quelle macro, insomma, siano state anche portate all'attenzione dei cittadini con determinazione e anche con chiarezza, insomma.
Quindi nulla da rimproverare, tra virgolette.
No.
Sta lavorando bene.
Io credo che sono sempre mestieri difficili questi, Nel senso che non è così, cioè fare politica, poi stare all'opposizione è più facile.
Eh sì.
A me piacerebbe tanto. Ogni tanto, insomma, no? E perché devi cogliere le cose che non vanno, mettere in evidenza, eccetera. Però io credo che i nostri consiglieri comunali, insomma, si diano da fare, quindi niente da dire.
Bene, meno male che noi facciamo un altro lavoro e qualcuno non ce l'ha nemmeno il lavoro. Meno male. Torniamo alla musica. Adesso ascoltiamo Fiorella Mannoia, I treni a vapore.
Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. Altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere. Viaggiatori, viaggianti da salvare. le città importanti mi ricordo Milano, livida e sprofondata per sua stessa mano. Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, il dolore passerà. Qualche volta sogno, perché so sognare, e mi sogno i tamburi della banda che passa o che dovrà passare. Mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani, i ragazzi della scuola che partono già domani.
Dopo Fiorella Mannoia e dopo la telefonata dell'amico dell'onorevole Patrizio Maestri, compagno Renzi, non possiamo che non affrontare il tema più attuale in questo momento, che è quello delle unioni civili. Tra l'altro, nei giorni scorsi c'è stata anche l'assemblea del Partito Democratico e la decisione, come titola uno dei giornali più importanti, è quello che ci sarà la fiducia su questo tema.
Sì, potrebbe esserci la fiducia, almeno Renzi ha annunciato durante l'Assemblea Nazionale che potrebbe esserci la fiducia. Questo chiaramente ci fa pensare anche, come sempre ha detto, ha annunciato Renzi, a un accordo con la maggioranza, quindi con NCD, che è contraria alle adozioni, alle stepchild adoption. Questo vuol dire che si modifica quel disegno che era invece previsto, quindi si modifica quell'idea molto progressista, magari in ritardo rispetto agli altri paesi europei, comunque in ritardo rispetto a quello che già avviene, di avere un testo che comprenda le unioni civili, i diritti quindi per le coppie conviventi, le unioni affettive, come sono state chiamate anche ultimamente dagli studenti universitari, sì. Ma complessive della possibilità di adottare il figlio del compagno o della compagna. Ora, credo che il testo a cui si era giunti era il testo già comunque mediato, il testo che andava bene in questo momento. Senza l'adozione, naturalmente, è un'altra cosa, Fermo restando che, certo, se passerà in questo modo, con la fiducia è un po'... cioè mettere la fiducia su un testo del genere è sempre un po', come dire, un po' delicato, però questo governo ne ha messe diverse di fiducia anche a causa di un'opposizione che ha fatto spesso ostruzionismo nel modo peggiore, insomma, no? Quindi ci sono anche motivi.
La scorsa settimana però che cosa è successo in Parlamento?
Beh, è successo al Senato.
Al Senato.
È successo che nel momento in cui si pensava che con i 5 Stelle tenesse un accordo per poter votare il testo così com'era, quindi complessivo, i 5 Stelle si sono tirati indietro perché non hanno voluto votare la famosa pratica del canguro. Dico famosa perché ormai si utilizza molto, cioè se ne sta parlando molto. In virtù di una coerenza rispetto al fatto che il canguro taglia tutti quegli emendamenti che erano stati posti dalla Lega e anche da altri partiti.
Ora, il 5 Stelle non aveva presentato emendamenti, giusto?
Ma c'era qualcosa anche di loro. Ma il tema è questo, che quegli emendamenti potevano essere estremamente pericolosi rispetto al testo. Tra l'altro con la richiesta dei 5 Stelle, con la possibilità di avere il voto segreto, e quindi sappiamo che nel voto segreto si scatenano le cose peggiori. Quindi a me è parsa questa scelta dei 5 Stelle ancora una volta come una scelta per non volere assumersi delle responsabilità. L'hanno già fatto anche su altri provvedimenti, anche alla Camera. E la cosa brutta è che c'era un accordo effettivamente, come dice la senatrice Cirinnà, molto, molto forte, che insomma faceva pensare che si potesse arrivare fino in fondo. Io poi critico, diciamo che non sono d'accordo con quei colleghi sia al Senato che alla Camera che hanno posto una serie di obiezioni in virtù di scelte appunto individuali che non consentivano di poter votare il testo così com'era. E non sono d'accordo perché il nostro mestiere non è quello di, se io non sono d'accordo sulla appunto procreazione assistita, non voto quella legge, la legge che c'è, oggi è stata tutta messa in discussione, però per dire, insomma, io devo votare quello che serve ai cittadini, che possano scegliere in maniera libera.
Quindi insomma... Adesso si è cercato un po' di far passare che la colpa di quello che è successo la scorsa settimana è soltanto di una parte politica, però in realtà forse è anche lo stesso Partito Democratico che non ha le idee chiarissime.
Ma io direi che la stragrande maggioranza del Partito Democratico le idee chiare le ha, a partire dal Presidente del Consiglio, nonché segretario, perché insomma questo testo è uscito con la disponibilità e con l'approvazione del segretario Presidente. Quindi è la stragrande maggioranza che vuole questo disegno di legge, che come dicevo prima è in ritardo sia appunto rispetto agli altri paesi europei, ma è in ritardo soprattutto a una società che è già più avanti, no? Perché già sono cose che avvengono.
Insomma, i tempi sono maturi.
I tempi sono certo che sono maturi. Poi forse c'è stata una difficoltà nell'informazione, quando si è poi spostato tutto sulla possibilità che possa intervenire anche la maternità surrogata, come si è chiamata, l'utero in affitto, che non ha nulla a che fare con questo testo e con queste possibilità che vengono date alle coppie omosessuali. Quindi si è travisato parecchio, insomma, c'è stata un'ingerenza eccessiva da parte della CEI. Quindi, insomma, abbiamo visto un po' lo scenario anche di altre situazioni, per questo non siamo nuovi in questo paese. Però davvero è un peccato, è veramente un'occasione persa, e 5 Stelle questa responsabilità se la devono assumere, perché insomma, se no davvero stiamo scherzando. Così come se la devono assumere, dicevo prima, anche quei senatori e quei deputati che hanno fatto delle lettere per dire fermiamoci, non applichiamo quello, facciamo delle altre cose. Insomma, io cerco di capire e anche rispettare su questi temi pensieri diversi, perché vanno comunque rispettati. Però poi, insomma, è non prendere atto di un qualcosa che già esiste, l'abbiamo già detto mille volte, sono bambini che già ci sono, non sono bambini che devono arrivare da chissà dove, sono bambini che già esistono e che hanno diritto ad avere una continuità affettiva nella loro vita.
Quindi diciamo, sei abbastanza ottimista, il tempo perso lo recupereremo presto.
No, ottimista, ottimista no, perché io avrei voluto che ci fosse tutto il testo completo. È una cosa che vedremo da qui a poco, da qui a qualche giorno, insomma, perché cominceranno a votare e quindi poi dopo vedremo subito cosa succede.
Perfetto, insomma, noi aspettiamo e tienici aggiornati. Non è interessa tantissimo questo argomento. Torniamo alla musica, adesso torniamo anche a Parma e qui c'è un'opera di Giuseppe Verdi, La donna è mobile.
Sempre una mobile, leggiadro viso, in pianto e riso, è menzognero. La donna è mobile, qual piuma il vento, muta d'accento, è di pensier. È di pensier. Sentesi felice a pieno, chi su quel seno non viva amore. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento, è di pensier. È di pensier.
Volevo fare anch'io questo, forse meglio di no, l'opera è Rigoletto, io però se non sbaglio almeno un titolo a puntata, e sbaglierò anche gli altri dopo, non va bene, non possiamo andare in onda. Questa canzone però ci serve per ricollegarci a dei temi attuali legati a Parma, di cui parleremo fra pochissimo, perché, mi dicono ancora dalla regia, abbiamo un altro ospite collegato telefonicamente che saluto, ed è il presidente De Luca. Buongiorno presidente.
Buongiorno.
Bentornato a Radio Revolution, la radio degli universitari di Parma. Io sono Beppe Facchini.
Facchini, Beppe, come Beppe Grillo, il comico, il pagliaccio. Voglio evitare di essere ironico e sarcastico. Voi siete la radio degli universitari, in poche parole dei fuoricorso senza vergogna. Studiate per sfracassare gli zebedei alla gente che lavora onestamente. Mi fa piacere.
Vabbè, presidente De Luca, non si preoccupi, noi siamo a Parma e non nella sua regione.
Parma, la città della monnezza, la città dell'inceneritore a 5 stelle, dove tu chiami da qualsiasi parte d'Italia e prenoti per far smaltire i rifiuti. Tu chiami da Reggio Emilia, da Bologna, da Modena e forse qualche volta anche da Roma. Ma Parma è una città strana, controversa, una città in cui i cittadini hanno fatto uso di stupefacenti prima di votare e hanno una giunta comunale di campioni grillini, con un sindaco che prima di fare il sindaco come esperienza amministrativa faceva il tecnico informatico. In poche parole, installava le stampanti e riparava i computer. Detto Pizzarotti, che personaggio.
Va bene, presidente. Noi oggi in studio, la saluto, abbiamo l'onorevole Patrizia Maestri, sua collega del PD. La conosce? Vuole fargli qualche domanda?
Maestri, Patrizia, detta maestrina. Conosco perfettamente la collega, conosco profondamente anche la sua carriera professionale. Pensi che prima di diventare deputata alla Camera, tra le sue esperienze figura anche un'esperienza lavorativa all'Upim, nei grandi magazzini. Come dire, è stato un banco di prova per poi lavorare in Parlamento. All'onorevole Maestri vorrei chiedere semplicemente una cosa. Oggi torna in Senato il DDL Cirinnà sulle unioni civili. Sono d'accordo sulle unioni tra gay, omosessuali, lesbiche, cani, gatti, quello che volete. Ma non le sembra che stiamo esagerando quando vogliamo decretare che queste unioni possano anche adottare un minore? Io mi sono messo nei panni di un bimbo e una bimba, adottato da due uomini. Un giorno si chiederà, ma io da dove caspita sono uscito? Arrivederci.
Arrivederci. No, ne abbiamo già parlato, da dove caspita è uscito il nostro ospite. No, piuttosto io volevo virare su Parma, tornare su Parma, perché abbiamo prima ascoltato Giuseppe Verdi e ovviamente l'onorevole Patrizia Maestri sta a Roma, ma sta da tantissimo tempo anche a Parma e si interessa di ciò che succede nella sua città, anche sul Festival Verdi, insomma si è interessata tantissimo. Ho trovato anche sul sito della Camera suoi interventi, insomma. E qui non è mai facile parlare di Festival Verdi.
No, effettivamente diventa un po' frustrante perché in ogni legge di stabilità presentiamo emendamenti per portare appunto, per fare in modo che Festival Verdi abbia appunto finanziamenti, ma soprattutto 2 anni fa ho presentato io alla Camera e il senatore Pagliari al Senato la proposta di legge per fare in modo che Festival Verdi rientri fra i festival di interesse nazionale. Perché? Perché aveva tutte le caratteristiche per poter rientrare fra quei festival.
Aveva.
E certamente con poche risorse si fa poco, insomma, no? Quindi l'attualità è quella di una difficoltà nel mettere insieme una stagione, sia una stagione lirica che un festival che insomma possa far pensare effettivamente a un festival che rientri fra quegli eventi nazionali di cui dicevo. E quest'anno ci siamo arrivati molto vicini, molto molto vicini, perché c'era il mio emendamento alla Camera, legge di stabilità, dopo che al Senato non era passato, e ha avuto una vita, era stato prima ritirato, poi dopo ripreso insieme a un altro emendamento per un museo di Roma. E quando si è appunto verificato in commissione bilancio intorno alle 11 che il mio emendamento è stato accolto dal governo, sia dal relatore quindi che dal governo, i 5 Stelle sono impazziti nel dire che si trattava di una clientela, che si trattava di una proposta, di una richiesta che non doveva passare, sia per quanto riguarda Parma che per quanto riguarda Roma. L'hanno chiamata marchetta localistica, e si sono proprio scatenati come sanno fare loro, insomma, no? Sono molto bravi in questo. A questo punto il capogruppo, siccome eravamo bloccati ormai da circa un'ora, ha ritenuto di appunto ritirare l'emendamento che era già stato accolto, quindi insomma creando almeno per me davvero un problema molto, molto pesante. E di questo poi si sono anche vantati, insomma, no? Perché al di là di quello che poi hanno potuto appunto raccontare altri, compreso il sindaco, poi i colleghi deputati dei 5 Stelle si sono vantati di aver bloccato quindi questa così chiamata marchetta localistica.
Quindi la situazione attuale? La
situazione attuale è che al Senato è stata incardinata, che vuol dire che è cominciato a essere discussa la proposta di legge del senatore Pagliari. Al Senato c'è una situazione insomma un po' più favorevole in questo senso, quindi bene. E se questa proposta, quindi questa discussione, può andare avanti, potrebbe essere portata in aula, votata e poi passata alla Camera. Questo vorrebbe dire che il Festival Verdi diventa uno dei festival a livello nazionale e che ha le risorse per poter chiaramente a questo punto esistere e vivere. Certamente lo sforzo poi è quello anche dell'amministrazione, che ultimamente con la nuova sovrintendente, insomma, si è impegnato anche a cercare contatti, riferimenti, eccetera. I primi anni no, eh. I primi anni eravamo soli, eh. Io e Pagliari, che andavamo in cerca di soldi, che cercavamo di contattare prima il ministro Brai, poi dopo Franceschini, completamente soli.
E il sindaco, insomma, avrebbe dovuto fare la sua parte, questo
secondo me,
dicendo.
Sì, secondo me sì. Poi hanno capito, insomma, ecco. E certamente che c'è la difficoltà anche di un'amministrazione che non si capisce se è dei 5 Stelle, se non lo è, se non, quindi c'è una difficoltà vera anche in questo senso, insomma. Poi so che si sono mossi, so che sia il sindaco che l'assessore Ferraris, che la sovrintendente Meo si sono mossi, quindi se si riuscisse a fare un lavoro comune, probabile che si riesca a portare a casa qualcosa, insomma.
Prima di fermarci ancora per la musica, velocissima, durante diciamo un mese, quante volte senti Pagliari, Pizzarotti, Renzi?
Allora, Pagliari, Pagliari spesso, nella settimana ci sentiamo 4-5 volte.
Pagliari barra Romanini, adesso c'è anche Romanini.
Sì, sì, beh, con Romanini ancora di più perché è alla camera con me. E Renzi lo saluto quando lo vedo.
Su WhatsApp vi sentite?
No. Non ho queste familiarità, anche se lui, devo dire, è molto cordiale quando mi vede, perché è un uomo intelligente, quindi sa che
deve essere amico di tutti.
Deve essere amico di tutti, giustamente. Pizzarotti no, non lo sento mai.
Mai. Vabbè, Pizzarotti, se ci stai ascoltando, ogni tanto senti anche l'onorevole Maestri. Torniamo alla musica. Questa è Take Me Home, Country Roads, John Denver.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Around her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes, country roads, take me home to the place. Calls me, radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place.
Take Me Home, Country Roads. Qui vanno tutti gli splendidi. Come si traduce in italiano questo titolo, onorevole?
E portami a casa. Strada.
Non lo so, io non ti posso
country
aiutare.
Country Road, strada di campagna.
Va bene, controllerò. Allora, era un po' per introdurre anche il momento più temuto da tutti gli ospiti, che sta per incominciare, ci sarà la sigla e questo è il momento del gioco. Il gioco di oggi è un po' quello che fanno le Iene all'uscita dal Parlamento. Vediamo un po' quanto ne... No, ma sono facili le domande, non ti preoccupare. Ad esempio, ti chiedo, da quanti deputati deve essere formato un gruppo alla Camera, minimo? Come no? Come non lo so?
Non lo so.
20. Quante sono le commissioni permanenti?
Alla Camera sono 14.
Perfetto. Quanti deputati ci sono in Parlamento?
630.
E i senatori?
E 300...
15.
115.
Ecco, chi sono i tre nuovi direttori RAI? Siamo all'attualità.
E dunque, Monica Maggioni.
Monica Maggioni, direttore, no, di Rai News.
Di Rai News, sì.
Di Rete. Rai Campo... 1, Rai 2, Rai 3.
Campodall'Orto.
No. Bignardi, Rai 3. Ilaria Dalla Tana, che tra l'altro è di Parma.
Certo,
Rai 2,
di Rai 2 appena eletto.
E Andrea Fabiano, che era il vice a Rai 1.
E non mi ricordavo i nomi assolutamente.
La definizione di step child adoption.
L'adozione è da parte del partner.
Vabbè. Quando è iniziato il conflitto in Siria?
Dunque.
Domandona.
Sì, queste sono date che... Come sono guerre queste che partono da...
Indicativamente.
Dunque, 2000... ultimi anni.
2011-2012, facciamo così. L'Italia è presente in Siria?
Sì.
Militarmente?
No, con forze di pace, insomma, così chiamate.
In quante missioni all'estero è presente l'Italia?
Non mi ricordo.
26, tra NATO, ONU, Unione Europea e operazioni multinazionali. Cos'è il canguro?
È quella pratica per cui si tagliano gli emendamenti, si superano gli emendamenti.
Con contenuto analogo?
Sì, certo.
Si accorpano quelli, certo, che hanno lo stesso contenuto. Chi è Abu Bakr Baghdadi? l'attualità, l'attualità.
Sì, sì, l'attualità, certo. No, non me lo ricordo.
È il califfo, il capo dell'ISIS.
È il capo dell'ISIS, sì. Inutile che menta.
La soglia di sbarramento dell'Italicum.
La soglia di sbarramento dell'Italicum. Accidenti.
Aia.
Aspetta. Aspetta che ci arrivi.
Il 3% per le liste, visto che non ci sono più le coalizioni,
sì,
giusto?
Sì.
Confermiamo. L'ultima, dove si trova Aleppo?
Aleppo in Siria.
Perfetto. Promossa più o meno, dai. Allora, ci fermiamo ancora. Torniamo alla musica. E adesso ascoltiamo... Non me la ricordo più, facciamo questa qua.
Pensa all'amore, pensando a me, ti batte il cuore, dimmi perché. Saranno tuoi sempre, senti l'amore, stringiti a me, ti batte il cuore, dimmi perché. Questo tempo per noi è poco, è prezioso. Passerà prima o poi e non tornerà. Se ti stringo un po' di più, ballando al buio, in silenzio, il tempo sorriderà, ballando al buio, in silenzio. Faccio piano, piccola mia, faccio il respiro che
Questa ovviamente era Ballando al buio degli Stadio, che mi ero perso per strada, ma l'abbiamo ascoltata. Noi siamo quasi in chiusura, però ovviamente essendo una radio universitaria di giovani non possiamo che trattare anche l'argomento dei giovani e del lavoro, che è quello che più tiene a cuore chi sta per finire gli studi, comunque chi incomincia l'università sperando dopo 3, 4, 5 anni di mettere i libri da parte e cominciare a portare un po' di soldini a casa. Mautone nel ritratto faceva un accenno al Jobs Act, però insomma adesso il panorama dei giovani che lavorano è variegatissimo. Io sono una partita IVA, per esempio, e quale un po', ecco, ce ne abbiamo anche un altro in studio, ci sono un po' variegato il panorama. Quali sono gli scenari per quel che riguarda l'occupazione giovanile?
Sì, ci sono ancora molti, molti lavori precari, partite IVA, contratti a progetto, tutta quella tipologia, insomma, che si è cercato di eliminare con il Jobs Act. Questa era una cosa anche positiva, però è ancora molto molto presente. Certamente in Assemblea Nazionale del PD Renzi ha annunciato i 750.000 e rotti posti di lavoro creati dal Jobs Act, che è un numero reale, che non tiene conto naturalmente del fatto che questi lavoratori in molti casi l'hanno già in quelle aziende che li hanno poi assunti a tempo indeterminato, ma bisogna dire che è una cosa positiva, perché se da partita IVA passi a tempo indeterminato hai una serie di diritti in più, eccetera eccetera, quindi la cosa è positiva. Se però continua a essere un rapporto di lavoro che costa meno di quello flessibile, quindi che deve essere sostenuto ancora da sgravi contributivi, da insomma, fare in modo che continui a costare meno, perché se no fra 3 anni, quando non ci saranno più sgravi contributivi, cosa succederà? Se appunto l'economia effettivamente ha una ripresa che ancora non c'è, allora potranno essere mantenuti, diversamente il problema c'è tutto. L'altra questione è che c'è una disoccupazione giovanile ancora molto alta, molto alta, anche se si è ridotta effettivamente. C'è una misura chiamata Garanzia Giovani, che è una misura europea che prevede di fare offerte, di fare appunto proposte ai giovani che si recano presso i centri per l'impiego per avere possibilità di lavoro, che sono però oggi in massima parte proposte che riguardano tirocini, quindi non sono ancora lavoro a tempo determinato.
I tirocini da queste parti non piacciono tantissimo.
Sì, certo, il tirocinio può essere utile, può avere un senso nel momento in cui poi viene sostituito da un lavoro vero, no? Quindi questo è un tema, ed è un tema che ancora è stato affrontato, io credo, con un punto di vista che non è il mio completamente, insomma, no? Quindi dicevo, positivo il fatto che si siano fatte tante assunzioni. Dall'altra parte abbiamo più di 1 milione di voucher, quindi vuol dire che molte imprese hanno sostituito il lavoro o a termine o a tempo determinato con una modalità molto precaria.
Quella è solo per i lavori occasionali, in pratica.
Lavori occasionali, però le ultime norme l'hanno fatto diventare praticamente una possibilità per le imprese di comunque pagare meno e avere un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il lavoro. Quindi anche questo non va bene. Io ho presentato una mozione, una risoluzione in commissione, che poi cercherò di portare anche in aula. C'è una proposta di legge anche di Cesare Damiano È proprio per dire che i voucher devono avere una funzione che riguarda solamente il lavoro occasionale, così non va assolutamente bene. Quindi da un lato alcune cose positive ci sono sicuramente, c'è una visione dal mio punto di vista che però va molto incontro all'impresa e poco al e meno al lavoratore, e questa è una cosa che io non condivido.
Ovviamente vista la provenienza sindacale, il lavoro dei giovani, ma anche il lavoro per molte persone che non c'è più. Qui a Parma, ad esempio, negli ultimi tempi ci sono tanti lavoratori che temono, insomma, che stanno protestando, penso ai facchini della Bormioli, ma non solo, e bisogna pensare anche a loro, no?
Certo, qui ci sono ancora molte aziende, come in tutta l'Emilia Romagna, in tutto il paese, molte aziende che soffrono o di crisi, di crisi aziendali dovute a vari motivi, diversi motivi, oppure a cattive gestioni, in cui comunque il lavoro si perde. E quando il lavoro si perde e magari rimane l'impresa, comunque sono posti di lavoro che non tornano più, quindi sono persi, e parlo a livello proprio territoriale, abbiamo una perdita molto molto forte. E adesso i facchini della Bormioli hanno una storia un po' particolare, perché lì il sindacato ha fatto l'accordo, poi sono rimasti fuori alcuni, però io penso a Tecnopali, penso ad altre aziende, insomma, che mostrano grandi difficoltà e in cui effettivamente poi servono ammortizzatori sociali che sono stati ridotti però. E l'altra cosa che manca sono le politiche attive, perché questa agenzia nazionale non è ancora partita. I centri per l'impiego a Parma sono in sofferenza perché hanno meno persone. Dovrebbe partire un'agenzia regionale, però anche questa siamo in attesa. Io confido però che possano partire e anche funzionare per dare quelle risposte che occorrono quando una persona perde il lavoro.
Ci stiamo per avvicinare alla chiusura, però ti chiedo velocissima altre due cose. Una di una notizia che è passata un po' in sordina, di una società che ha chiesto di fare delle trivellazioni in provincia di Parma. E voi vi siete opposti, sì, i tre parlamentari di Parma?
Sì, noi abbiamo presentato subito un'interrogazione per capire meglio di cosa si trattava, insomma, no? Quindi per dire un momento, qui i sindaci non erano stati avvisati, non si capiva bene cosa stava succedendo, quindi abbiamo colto queste appunto preoccupazioni e abbiamo fatto un'interrogazione subito, l'abbiamo già presentata.
E quindi vedremo
cosa ci risponderanno.
Per chiudere invece ti chiedo, tu pensi di far parte della casta in questo momento?
Voi giornalisti avete inventato questa cosa. No, io non mi sento casta, io mi sento una persona normale che in questo momento, quindi temporaneamente, svolge un lavoro che, come dico, deve avere il senso di dare qualche cosa per la collettività. Insomma, io vengo dalla sinistra e lo dico, e sono anche contenta, vengo dal PC e vengo dalla CGIL, quindi per me fare politica significa migliorare le condizioni di chi sta peggio, per me significa quello, insomma, no? Di sinistra oggi è molto più difficile, anche perché ci sono meno risorse, scelte diverse, ecco, però io non mi sento casta, faccio una vita diversa da prima, ma io comunque lavoro tutti i giorni.
Hai visto degli sprechi in Parlamento? Secondo te ci sono delle cose che si potrebbero evitare? Vai al ristorante che costa 12 euro.
Ma no, ma non è così, ma non è così.
Vai dal parrucchiere.
Cioè cioè, nel senso che queste sono quelle cose che forse succedevano molti anni fa, Io vado a mangiare al ristorante, spendo quello che si spende in una, non dico in una mensa, ma più o meno, insomma, ecco, io spendo 10 euro per mangiare un piatto, adesso devo dire proprio, no, perché per mangiare un piatto di verdura e della frutta, no? E quindi questo è, non c'è il parrucchiere, c'è il barbiere per gli uomini che probabilmente verrà ridotto o verrà chiuso, insomma. Sono cambiate molto le cose, sono cambiate parecchio, poi si potrà ancora migliorare, però il bilancio della Camera, così come del Senato, adesso parlo di quello della Camera, ogni anno viene comunque rivisto per cercare di tagliare tutte le spese possibili, e credo che sia giusto, sia corretto. Anche nelle nostre indennità sono state tagliate diverse voci, telefono, insomma, ma credo che sia corretto.
Comunque c'è ancora da lavorare molto per dare un'immagine diversa a chi sta dall'altra parte.
Sforzatevi anche voi giornalisti.
E se no noi poi che cosa dobbiamo scrivere? Noi siamo arrivati addirittura d'arrivo, la puntata finisce qua. Io ringrazio ovviamente l'onorevole Patrizia Maestri per essere stata con noi, spero ti sia divertita,
certo,
in quest'ora in nostra compagnia.
Siete simpatici.
Meno male. Ringrazio come sempre Francesco Bandini per la regia, Luca Motone per il ritratto, Antonio Di Furia per le splendide imitazioni. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao
ciao a tutti.